Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, sono Vincenzo. Grazie per avermi invitato alla vostra iniziativa. Allora, premetto col dire che di già non sono un buon oratore, parlare da solo davanti a un microfono, allora. Quindi, boh, scusate, farò un po' confusione, ok? Allora, mi si chiede di parlare di Genova e del G8 2001. Vado a ruota libera e sicuramente dimenticherò qualcosa o qualcuno per strada. Allora, per iniziare bisogna contestualizzare un po', fare un contesto storico. Allora, siamo alla fine degli anni 90, i primi 2000. Nel 99 a Seattle, negli Stati Uniti d'America, durante un summit, World Trade Organization era, se non sbaglio. Esplode una rivolta in una giornata che poi passerà alla memoria per la sua intensità, e che da lì in poi i media chiameranno il popolo di Seattle. Quindi sto popolo di Seattle nelle strade della città scatena dei riot piuttosto violenti. E quello che salta agli occhi è che durante queste rivolte non sono come al solito i manifestanti ad essere le vittime della polizia con caschi, manganelli e tutto l'armamentario. Al contrario, c'è una determinazione e una tenacia che ci stupisce. Le barricate, gli slogan contro l'economia neoliberista iniziano a comparire sempre più spesso anche nei notiziari e media mainstream, insomma, che parlano di oppositori violenti al summit per l'organizzazione dell'economia mondiale, eccetera, eccetera. Da lì in poi ci susseguono un po' in tutto il mondo occidentale, dei convegni simili, tipo a Praga, Davos, poi ci fu Göteborg. A Göteborg la polizia, tra l'altro, apre il fuoco e colpisce alle spalle un manifestante. E poi a marzo del 2001 a Napoli ci si scontra duramente con la polizia in occasione del Global Forum. Insomma, a quanto pare si crea un po' in quel periodo una specie di binomio, vertice controvertice, vertice controvertice, che fissa un po' degli appuntamenti a cui partecipare per dissentire. Insomma, questo diciamo un po' il contesto generale. E poi bisogna contestualizzare invece nello specifico Genova. Genova, l'abbiamo sentito centinaia di volte, ormai fu un laboratorio. Perché fu un laboratorio? Fu un laboratorio perché innanzitutto in occasione del G8 i politici italiani e le aziende italiane anche, hanno la possibilità di usare sto vertice qua come una vetrina per mettere in mostra le capacità della nazione ad essere all'altezza delle grandi potenze geopolitiche internazionali, eccetera, eccetera. Quindi, nei mesi prima del luglio 2001, fu messo in opera una propaganda mediatica che secondo me si può chiaramente definire terroristica. Si annunciava un po' la calata dei barbari sulla penisola, migliaia di black bloc sarebbero sbarcati mettendo a ferro e fuoco la città di Genova. Che fu quindi adottata a questa emergenza. Furono aperti dei veri e propri checkpoint in città, il traffico deviato in certe zone che furono dichiarate rosse, zona rossa. Mi ricordo che il comune di Genova fece saldare i tombini al suolo per impedire ai terroristi di infilarsi sottoterra, sbucati per sbucare armati chissà dove. Si evocò, mi ricordo, la minaccia sempre terrorista, di aerei che avrebbero sganciato sulla popolazione o sulle forze dell'ordine dei palloncini riempiti di sangue infetto. Le autorità sanitarie fecero ordinare agli Stati Uniti 300 body bag, mi ricordo. I body bag sono quei sacchi neri in plastica con la cerniera dove buttano i cadaveri nei film americani, avete presente? E insomma, questo era un po' il clima grottesco, era grottesco più che terrificante, in cui ci si trovò tra di noi a discutere, e non poco, sul fatto di partecipare al controvertice oppure no. Mi ricordo che specialmente in ambiente libertario si criticava fortemente il fatto di andare a Genova perché era visto un po' come adattarsi ai tempi e ai luoghi in cui lottare, determinati dalla controparte, insomma. E insomma, una buona fetta di compagni era per disertare l'appuntamento. Poi per entrare un po' di più nello specifico di chi partecipava a queste giornate, io personalmente faccio una distinzione in due parti, per quello che riguarda, diciamo, un po' i soggetti i più combattivi, se mi passate il termine. Da una parte c'è una componente più classica che poi era identificabile come proveniente dall'autonomia, l'area dell'autonomia, ecco. Questa parte era più o meno strutturata attorno a delle parole d'ordine, degli obiettivi prefissati in anticipo e imposti allo spezzone loro, grosso spezzone, perché era un sacco di gente. Quindi, insomma, c'è una struttura politica che organizza e decide le modalità e impone un po' di dirigersi verso la zona rossa per penetrare nella zona rossa e disturbare il meeting in corso, insomma. Peraltro, da non scordare assolutamente, i leader di queste fazioni avevano programmato anticipatamente con la questura i luoghi di scontro e le modalità in cui le cose sarebbero dovute andare. Tutto questo archiviato, eh. Tra l'altro avreste dovuto vederli come erano vestiti, erano coperti di gomma piuma, caschi, parastinchi, paragomiti, scudi in plessiglass, insomma, sti qua li mandavano tutti al macello. Boh, dicevo, questa è una componente. L'altra, invece, quella che poi sarà etichettata per sempre come le tute nere, diciamo. È quella componente che con le sue pratiche, i messaggi che fa passare attraverso le sue azioni, che secondo me danno una nuova boccata d'ossigeno alle pratiche di conflittualità. Insomma, la piazza non ha più limiti, straborda, e siccome esce dai limiti soliti usati fino a lì, soprattutto butta per aria i palabri tra le tute bianche, gli sbirri, insomma. In pratica si evita al massimo il contatto con le forze dell'ordine, ci si sparpaglia per la città, si attaccano degli obiettivi che rappresentano in concreto il dominio, la prevaricazione capitalista, in poche parole. Banche, negozi, agenzie interinali che iniziavano tra l'altro a spuntare. Vedete oggi un po' il mercato del lavoro come è evoluto. Quello che è interessante, tra l'altro, è la maniera in cui l'arredo urbano, l'urbanismo stesso, abbia perso il suo ruolo di organizzatore dello spazio pubblico. Durante la rivolta, i vicoli di Genova, le barriere architettoniche, gli edifici stessi, insomma, si trasformano in luoghi e oggetti propizi ad un uso nostro, a un uso pubblico, insomma. Tipo, nei giorni 18-19 luglio ci furono comizi, sit-in, teatri improvvisati, un po' tra i vicoli, le piazze, marciapiedi. Il giorno 20 chiaramente l'arredo urbano diventa un po' l'alleato dell'insorto, insomma. Insomma, la città è vissuta in maniera completamente diversa e stravolta. Poi vabbè, dico che sono pratiche nuove, che poi sono più che altro pratiche ritrovate. Le stesse tecniche erano usate dagli autonomen tedeschi negli anni a cavallo 70, tra gli anni 70 e 80, o i weathermen negli Stati Uniti negli anni 70, eccetera, eccetera. Prima ho parlato di giornata di insurrezione. Io personalmente penso che il passaggio tra un corteo di molte centinaia di incazzati neri e l'inizio di un'insurrezione è piuttosto sottile. è piuttosto labile, nel senso, sì, perché la città è il suo quadro, i difensori dell'ordine sono in scacco, ma dall'altra parte è enorme perché insorgenza evoca in me dei comportamenti, diciamo, più o meno organizzati. Nel senso pratico, concreto, per esempio, chi è che sblocca le comunicazioni? Perché tra l'altro il giorno 20 era impossibile servizi dei cellulari e non c'era campo da nessuna parte. Quindi, insomma, chi è che si occupa delle comunicazioni? Chi è che blocca i trasporti? Vado un po' fino al parossismo. Chi è che si occupa della fornitura d'armi? Perché quelli mica ridono, quelli sparano. Lo sappiamo bene che hanno sparato e per di più si sentono legittimati a farlo, eh. Dalla loro parte hanno quello che chiamano il buon senso. Boh, per ritornare alla manifestazione, questi spezzoni di cui parlavo se la prendevano pure con la polizia, direttamente e indirettamente, tipo. Un commissariato fu preso d'assalto, lancio di oggetti, bottiglie incendiarie. Il carcere di Marassi pure, col portone in fiamme, i carabinieri se la svignano. Quello che ha scatenato l'ultraviolenza degli sbirri fu veramente atroce, en passant. È il fatto che l'istituzione ha perso il controllo. Alcuni spezzoni han fatto indietreggiare più volte i veicoli blindati. Ci sono delle immagini d'archivio che parlano chiaro, eh? La Celere se la dà a gambe levate. I veicoli fanno marcia indietro l'uno sull'altro, c'è fumo dappertutto. Un vero bordello. Non erano preparati a subire quello che è successo. E soprattutto che non vengano a dire che ci fu, come dicono spesso, lo zampino dei servizi segreti, no? Com'è la formula? Secondo ordini venuti dall'alto, insomma, fecero in modo che la situazione derapasse, no? Perché dicono questo? Perché il messaggio che vogliono far passare è che l'organizzazione sociale, così com'è capitalista, tiene, è stabile, è forte. E se è messa a nudo o vacilla è perché lo ha deciso ancora lo Stato. Lo Stato deve sempre avere l'ultima parola, insomma. E poi se vogliamo è un gioco che si ripete, eh. C'era sempre qualcuno che alludeva alla pista dei servizi segreti che si mischiavano alle formazioni armate negli anni 70, tutto per non ammettere che le rivoluzioni vengano dal basso, che un proletariato in armi può rovesciare l'esistente, fare la rivoluzione, insomma. Bueno, dico questo non per fare strani amalgami, dico questo per dire che è nell'ordine del possibile mettere in discussione lo status quo in concreto. Quindi, dove eravamo? Per ritornare a quello che dicevo prima sulla violenza assurda che fu scatenata dalla polizia, faccio un po' una considerazione molto personale. È vero che quello che accadde nelle scuole Diaz e l'altra, poi cos'era, la caserma di Bolzaneto, è vero che per alcuni è riconducibile a qualcosa di normale, no? Nell'ordine delle cose, quando si parla di polizia, carabinieri, eccetera, eccetera. È vero che non si contano più ormai morti per mano delle forze dell'ordine, per esempio in caso di semplici controlli, eccetera, eccetera. Ma quello che è successo nel 2001 è veramente qualcosa di particolarmente brutto. Le violenze fisiche, le botte, le torture che spuntano ogni tanto nei giornali, lì a Genova sono state attuate in modo sistematico, categorico. E più o meno quello che è più inquietante è alla luce del sole, nel senso che l'istituzione polizia non si è mai preoccupata, polizia, carabinieri, eccetera, eccetera. Non si sono mai preoccupati veramente di nascondere di quello che è capace di fare. Il messaggio che ha fatto passare è che di fronte allo Stato i corpi non valgono una cicca, sono umiliati. Non c'è storia, voi bruciate le banche, allora noi vi ammazziamo. Siamo qui per questo e dovete capirlo bene. È evidente che c'è una disproporzione evidente. E secondo me perché hanno veramente capito quello che era in gioco in quelle giornate lì di Genova. Nel senso, tutto il mondo, ripeto, tutto il mondo occidentale aveva gli occhi puntati su Genova per il G8. E nel mondo intero si deve sapere che qui da noi la canaglia non passa. La meschinità della forza bruta, le polizie la attuano su chi generalmente è indifeso, o non vuole difendersi, o non può farlo, insomma. L'irruzione in piena notte in una scuola dove si sapeva che c'erano per lo più manifestanti dell'area pacifista. Secondo me, opinione personale, puzza un po' di ritorsione nazista sui villaggi colpevoli da rifugio ai ribelli partigiani. È un po' la politica della terra bruciata. Non è per fare scorciatoie intellettuali, ripeto, non va, ma secondo me bisogna ricordare che dopo la Seconda Guerra Mondiale qui da noi non ci fu un processo di Norimberga, per le gerarchie italiane. E il delitto di devastazione e saccheggio, l'articolo 419 del codice penale è un po' la continuazione di certi metodi nelle aule di giustizia. Penso che bisogna fare una digressione sul 419, anche perché, come dice giustamente un compagno che mi ha proposto l'intervento, si parla molto di Genova in questo periodo, ci sono un sacco di pubblicazioni editoriali, fumetti, libri, eccetera, eccetera, su Genova, ma non si parla mai dei processi di Genova. Come dire, nei processi si continua con un'opera dei mezzi di informazione martellante, nel senso dopo la creazione del nemico si passa all'identificazione del nemico. Le immagini della rivolta vengono mandate ininterrottamente in onda. I giornali parleranno per settimane solo ed esclusivamente del sacco di Genova, una città brutalizzata, vandalizzata, messa a soqquadro dal Black Bloc. E in tribunale pure assistiamo ad un utilizzo stramassiccio delle immagini. Si inizia un iter giudiziario che durerà 10 anni, più o meno, in cui l'immagine sarà il perno centrale su cui si appoggeranno la gran parte dei lavori dell'accusa, insomma. Assieme alle testimonianze dei diversi funzionari di polizia e carabinieri, che saranno tutta più lì a rafforzare quello che le immagini stesse dicono già da sole. Insomma, facevano delle comparizioni piuttosto. Lei vede nell'immagine Mister X, Miss Y, sì, a lui, buono, no. Non è che facessero prova di essere molto brillanti, insomma. E quindi, boh, si apre con questi processi un modo di operare che basa tutta l'incastellatura processuale su uno zoccolo, lo zoccolo delle apparecchiature tecnologiche, diciamo, in primis telecamere di sorveglianza e fotografie prese all'interno o all'esterno dei cortei, più che altro. Oltre al fatto che gli avvocati non hanno mai potuto avere accesso al 70% del materiale in possesso delle forze dell'ordine. Vuol dire che ci siamo dovuti accontentare del 30%. Non fu mai data un'autorizzazione a nessun avvocato a visionare i restanti 3/4 delle prove a nostro carico. Quindi il ruolo delle immagini in processo è a dir poco ambiguo. Si può accusare una persona per il fatto che sia ritratta in una certa situazione, in un determinato momento. Insomma, si decontestualizza la realtà in cui ci si muove, la si fissa in un'immagine, in un frame, e la si condanna. Sia tribunalesca che mass mediatica è la condanna, e quindi la condanna va da sé. Boh, questo un po' per la teoria. Per tornare al processo in concreto, oltre al ruolo tecnologico e all'uso repressivo dell'articolo 419, che danno una stura, diciamo, a un modus operandi che da allora non ha fatto che continuare, eh? Non ha fatto che continuare ad essere ben presente nella repressione delle lotte, è doveroso ricordare la buona abitudine dei codardi a scaricare le colpe sui più esposti. Questo è un po' un ricordo personale. Mi ricordo come fosse ieri un'udienza in tribunale in cui l'avvocata delle tute bianche indicò me e altre due o tre persone imputate a mio fianco e che poi tra l'altro si faranno in seguito una buona parte della loro esistenza in gabbio. E insomma, sta qua le indicava come i responsabili delle violenze poliziesche da cui i suoi clienti. Per lo più veneti, insomma, era un po' l'area veneta, diciamo, Padova, Vicenza, eccetera, eccetera. E loro si erano dovuti difendere dalle violenze poliziesche scatenate dalle tute nere. Voilà. Neanche tanto implicitamente, scagionava i suoi accusando gli altri, insomma. E questo lo dico giusto in termini di trasmissione della memoria, perché è di questo che si parla oggi un po', no? E, boh, dai, per concludere, io penso di aver detto, sono stato magari un po' breve, penso di aver detto più o meno tutto quello che potevo dire su Genova il G8, non so, potrei concludere parlando un po' della mia situazione, ma non penso che sia la sede ideale per parlare di questo. E vabbè, niente, dai, questo era un po' il mio contributo. Spero che sia utile per la vostra iniziativa. E vi ringrazio ancora per l'invito e buona continuazione. Ciao, ciao, ciao a tutti.